Dicevo, questa settimana abbiamo discusso quello che riguarda le cellule staminali, la ricerca in questo campo, ed è evidente che quando si parla di cellule staminali c'è un grande interesse da parte del pubblico, c'è un grande interesse da parte della comunità scientifica. E però apre molti dibattiti da un punto di vista etico su cosa è lecito o non lecito fare. E troppo spesso l'aspetto bioetico viene associato a questo tipo di aspetto. Non è l'unico. Non è l'unico aspetto e diciamo ci deve essere una consapevolezza maggiore all'interno degli operatori, in particolare nell'ambito della microbiologia, della virologia, delle biotecnologie, su quelli che sono gli aspetti di biosecurity, e uso la terminologia inglese a posto, perché in realtà no, in italiano si utilizza un'unica parola per due concetti diversi, mentre in inglese è uno dei rari casi, perché di solito l'inglese è molto più povero da un punto di vista del vocabolario, ma in questo caso differenzia quello che si chiama biosecurity da quello che si chiama biosafety, che non sono la stessa cosa, lo vedremo. E dunque fare il punto su le problematiche che sono state aperte da nuove tecnologie, e queste nuove tecnologie sono in particolare quelle associate alle tecnologie ricombinanti, a quello che prende il nome generico nel senso più ampio di biotecnologie, pur sapendo che non sono soltanto i biotecnologi a fare le biotecnologie, ma avvolge un gruppo, diciamo, di ricercatore molto più ampio. E quello che discuteremo è la possibilità di avere un utilizzo dei stessi risultati o dei stessi dati o delle stesse ricerche in contesti diversi e avere quello che viene chiamato dual use, che sarebbe la messa a confronto tra le finalità buone e le finalità cattive, cioè il fatto che stessi risultati possono essere utilizzati a fini positivi oppure a fini negativi. È dunque necessario, e questo è stato ancora forse percepito in modo più ampio in seguito a quelli che sono stati gli attacchi fatti ovviamente molto sentiti negli Stati Uniti dopo quello che è successo nell'11 settembre e quello dopo con queste lettere con l'Anthrax. E la comunità generale, intera, si è accorta della fragilità del sistema e del fatto che in realtà è abbastanza facile creare delle conseguenze terribili usando agenti biologici. Non è una cosa nuova, perché è forse la cosa più antica. Quando si avvelenavano i pozzi d'acqua, credo sia stata una delle forme più antiche di bioterrorismo. D'accordo? Cioè del fatto di rovinare l'ambiente e dunque di distruggere una popolazione. Però se ho qualcosa che è a livello di un pozzo d'acqua, è ovvio che è negativo, ma rimane circoscritto. Quello che è cambiato con in particolare anche i movimenti delle popolazioni che non hanno mai avuto equivalenti nel passato, è un problema di dispersione. E il fatto che un attacco terroristico con matrice biologica contiene in sé il rischio, è molto diverso da tutto il resto che conosciamo, che è quello della contaminazione a catena, della diffusione, del fatto che probabilmente non si riesce nemmeno a sapere quale sarà la diffusione dell'attacco, che può diventare molto ampio. Questo, diciamo, è stato un po' una scossa e ci sono ovviamente anche ormai gruppi di lavoro o agenzie proprio che si dedicano a questo tipo di problematiche per cercare di trovare soluzioni migliori possibile per ovviamente ovviare, cioè evitare che ci sia la possibilità di attacchi di tipo bioterroristico. E uno mi guarda e dice, ma io veramente non vorrei fare il terrorista da grande, perciò cosa, cioè, capisco, però cosa c'entro io in questo? Ma in realtà c'entriamo tutti, anzi è importante prendere coscienza che tutti noi non siamo esterni a questo problema qua. Ed è proprio per questo che bisogna parlare di questo problema, per non diventare, anche in modo involontario, connivente nel fattore di rischio e di bioterrorismo. Ed è quello che io cercherò di spiegare e di vedere con voi. Perché il dual use è tale per cui io potrei trovarmi ad essere partecipe di un evento senza aver voluto crearlo io. E dunque, se i terroristi sono pochi, la comunità scientifica in modo involontario può in realtà essere fonte di produzione anche di sia di conoscenze sia di risultati di produzione anche di organismi che possono avere e contenere un potenziale rischio. E dunque non si può non farsi delle domande in questo campo qua. Dunque l'idea che era assolutamente un problema da non sottovalutare era molto importante. E quello che è successo è che questo sono i policy makers. I policy makers sono in realtà queste agenzie, queste, anche i governi, anche tutti quelli che gestiscono le politiche, non la politica, anche la politica, ma diciamo le politiche dei diversi paesi. E troppo spesso, senza che sia un diretto coinvolgimento della comunità scientifica. Perciò paradossalmente si trovavano di questi gruppi di lavoro che avevano delle persone che erano di stampo umanistico, che erano dagli avvocati, dalle gente che faceva scienze politiche, appunto i giuristi, cioè tutto quell'aspetto lì. Io ho partecipato a qualche riunione di questo tipo e vedere a confronto i due approcci, quelli di stampo umanistico e quello scientifico, è molto interessante. Perché? Perché uno scienziato ha come imprinting, ha come approccio, ha come filosofia la massima apertura e la massima diffusione del sapere, delle conoscenze, dello scambio. Perché la comunità scientifica ragiona in questo modo. Invece, quelli che sono giuristi, quelli che sono queste agenzie di controllo, hanno come impostazione di cercare molto di più di chiudere il tutto, di controllare o di impedire. Perciò era veramente due mondi che hanno in primo luogo un modo di ragionare che è molto opposto. E poi, più di recente, si sono accorti che diventava assolutamente indispensabile per chi prende delle decisioni politiche conoscere le ragioni, conoscere le necessità della comunità scientifica, perché altrimenti qualunque decisione veniva presa dall'altra parte ovviamente non poteva essere né accettata né nemmeno applicata, perché era troppo diverso dal modo con il quale si comporta e funziona e comunica la comunità scientifica. Nello stesso tempo la comunità scientifica deve anche prendere coscienza e partecipare alle discussioni in merito a queste problematiche, perché non può ignorare che ci sia comunque un fattore di rischio. Non può ignorare che queste problematiche vanno discusse, ne deve prendere atto e deve partecipare al fatto che alla fine siamo giunti a quello che è l'essenza stessa del problema, cioè il fatto di non andare incontro ad attacchi o a rischi di bioterrorismo, ma anche di andare verso la biosicurezza, perché sono due aspetti. Il bioterrorismo è qualcuno volontariamente usa organismi a fini negativi. E dunque c'è un atto volontario. In altri casi la biosicurezza può essere, come dicevo prima, il fatto di stare attenti in modo tale da non creare involontariamente, senza che ci sia la volontà di terrorismo, però qualcosa che magari avrebbe lo stesso effetto finale. E dunque ci vuole l'interazione tra comunità scientifica e mondo politico, inteso come politico nel senso ampio del termine. L'altra cosa di cui ci si è accorto è che, di nuovo, non può essere un paese che prende delle decisioni, proprio per questi aspetti di divulgazione, cioè non di divulgazione, di estensione, di nessun paese può dire: io ho fatto una politica tale per cui io non ho il rischio. Questo non esiste. Il rischio è comune per tutti, proprio perché ci sono questi scambi, perché ormai dobbiamo ragionare praticamente a livello mondiale. E dunque ci devono essere delle decisioni che sono prese proprio a livello massimo di concertazione e di coinvolgimento di tutti i paesi, nessuno escluso. Questo ovviamente è il problema, si è anche esteso con il fatto che riusciamo sempre di più e sempre più rapidamente a poter modificare molto organismi esistenti. Perciò ci sono dei rischi che sono collegati ai patogeni che noi conoscevamo finora. Alcuni virus, alcuni batteri che rappresentavano un fattore di rischio e potevano essere utilizzati. E poi c'è tutto quello che è legato a quello che adesso siamo in grado di fare, cioè modificare l'esistente. Perciò ci sono quelle che esistevano già, sono anche state utilizzate nell'antichità di nuovo e posso provocare quello che succede ad esempio con l'antrax stesso. Oppure posso modificare organismi che magari anche da poco patogeni o addirittura non patogeni possono diventare patogeni. L'altro aspetto è che nessuno, vi dicevo, è escluso, e dunque dal momento in cui voi siete la prima categoria, siete graduate students. E comincia da lì. Da lì in poi voi non potete più tirarvi fuori da questo problema qua. Ne fate parte. Fate parte della comunità scientifica e dunque del fatto che uno deve essere consapevole che possono esserci dei rischi. Ed essere consapevole che possono esserci dei rischi anche a livello di da studente, da postgraduate student, in realtà vuol dire, se uno va a lavorare in un determinato laboratorio, un determinato ambiente, deve anche pensare sui diversi progetti di ricerca dei quali è al corrente, perché ci lavora direttamente, perché fa parte appunto di un gruppo di lavoro, va a congressi, che serve sempre tenere in mente che tutto quello che noi sentiamo o leggiamo va visto in modo critico rispetto a un problema di questo tipo qua. E cercherò di darvi qualche esempio per dirvi come delle cose che potremmo aver discusso come lavoro scientifico tranquillamente, una manipolazione per fare dei fini molto positivi, possono presentare fattori di rischio. Qual è la differenza tra biosafety e biosecurity? Allora, la biosafety si riguarda il modo in cui uno si comporta, ad esempio, in laboratorio, il modo in cui lui può essere esposto a fattori di rischio o lui espone gli altri a fattori di rischio. E dunque, più direttamente collegato alla gestione dei rifiuti tossici, ad esempio, all'interno di un laboratorio, al fatto di manipolare nel modo giusto, sotto K, di non disseminare quello che sono i prodotti che possono rappresentare anche in questo caso un fattore di rischio, e il fatto di avere tutto quello che permette di non incorrere in un problema incidentale, di non sono anche le buone pratiche di laboratorio che ti permettono di lavorare in modo tale per cui tu lavori nelle condizioni che sono sicure per te e sicure per gli altri. Diverso quello che è la biosecurity, che a questo punto si riferisce a un livello più istituzionale e personale di sicurezza, ma sicurezza intesa in un altro tipo di ottica, che è quella di evitare che ci sia una dispersione di un fattore o di un organismo pericoloso, di fare in modo tale che se un laboratorio manipola qualcosa che è potenzialmente pericoloso, ci devono essere le condizioni per il quale questo materiale pericoloso non può essere facilmente accessibile a chiunque, non può, cioè deve essere confinato. A questo punto salta fuori i livelli di sicurezza dei laboratori. I livelli di sicurezza dei laboratori fanno sì che a questo punto se io ho un materiale potenzialmente pericoloso, non permetto a chiunque di entrare nei locali. La biosafety è far lavorare chi è dentro, chi è coinvolto nel lavoro in modo sicuro. La biosecurity è il fatto di fare tutto in modo tale che non ci sia la possibilità di vedersi, ad esempio, rubare una fialetta che contiene un virus particolarmente pericoloso. Esistono diversi gradi di livelli di sicurezza. Se non sbaglio, il livello maggiore è il quarto livello, dove è veramente confinato, dove tengono ancora alcuni ceppi, ad esempio, di virus particolarmente pericolosi, dove ad esempio tengono l'antrax. In Europa credo che siano due o tre strutture di questo livello che hanno questo livello di sicurezza. E in questo livello di sicurezza vuol dire non soltanto la sicurezza fisica del building, che deve essere costruito ovviamente con delle caratteristiche particolari, ma la sicurezza sul personale. E fanno regolarmente dei controlli, ad esempio sulla situazione psicologica di chi lavora dentro, sulla situazione finanziaria di chi lavora dentro. Eh sì, perché è così, no?
Non è Italia.
Per fortuna. Potrei aggiungere. Ma si è posto il problema, ad esempio, con l'allargamento dell'Europa. Si è posto il problema con tutte le repubbliche dell'ex Unione Sovietica. Si è posto il problema con l'ex Jugoslavia. Si è posto il problema con tutta l'area mediterranea. Si è posto il problema di dire: è meglio che ciascun paese abbia il suo centro, oppure, e soprattutto sui paesi che non hanno, da un punto di vista economico, delle risorse sufficienti per mantenere anche questi livelli di sicurezza. C'è molta discussione a questo livello, e a questo punto la politica è invece di aprire, cioè di lasciare pochissimi centri, ma di avere la più aperta collaborazione possibile con tutti i paesi che manifestano la necessità di dover lavorare in livelli di sicurezza 4. Perciò non di dire ad alcuni paesi tu non lo puoi fare, e avere quelle di categoria A e di categoria B. Perché questo genera cosa? Un fattore di rischio molto importante, che è il sommerso, che è il fatto che alla fine venga fatto lo stesso, solo che invece di essere fatto alla luce del giorno, rimane qualcosa di sconosciuto. E non c'è niente di peggio che quello che non si conosce. E dunque, la politica in questo momento è di favorire la collaborazione anche con paesi sul quale potremmo dire di pensare che ci sia un fattore di rischio maggiore. Ma è meglio aprire, meglio avere una collaborazione, è meglio cercare di potenziare chi manifesta una necessità a fini positivi, piuttosto che chiudere e far sì che, avendo strutture magari non dichiarate, queste si hanno anche più facilmente accessibile a chi non ha fini buoni. Perciò, e io non sapevo assolutamente, ma questa cosa proprio di andare sul personale, cioè anche sulla vita privata delle persone che lavorano all'interno di questo tipo di struttura, perché psicologicamente è molto difficile. E poi perché se qualcuno ha problema di soldi, oppure ha un modo di vita, o ad esempio qualcuno che ama il gioco, di sicuro non potrà mai andare a lavorare in una struttura di questo tipo qua. Perché è un fattore di rischio, diventa lui stesso un fattore di rischio. E dunque tengono le persone, tra l'altro, all'interno di queste strutture un tempo relativamente breve e con dei controlli estremamente serrati. Ovviamente stiamo parlando di pochissime strutture e che hanno un livello di sicurezza molto molto elevato, perché dentro ci sono potenzialmente organismi che potrebbero a questo punto provocare disastri. Perciò questa è la differenza tra biosecurity e biosafety. E io in italiano non ho trovato un vocabolario che mi faccia questa differenza, mentre la differenza va vista veramente su due piani diversi. Il dual use è il fatto che, come il modo più semplice, uno dice il fuoco può essere molto positivo e ha permesso sicuramente nella stragrande maggioranza dei casi di portare a un beneficio. Se applico il fuoco alla casa, quello invece è negativo. E dunque in questo caso ci sono le differenze tra quello che magari può essere stato sviluppato a fini positivi, a fini civili, a fini tutto quello che vuoi, e che invece può trovare una sua applicazione in campo militare, per dire, oppure può avere una conseguenza comunque generale negativa all'interno, cioè anche a volte a lunga scadenza. E dunque bisogna avere un aspetto critico rispetto a quello che viene fatto. Dove siamo da un punto di vista della ricerca? Cosa si riesce a fare? Ormai si riesce a fare un sacco di cose. E anche a volte a riprendere delle cose che non sono più in circolazione, a rifarle da un punto di vista, tra virgolette, sintetico. Si riesce a risintetizzare. E questo era il report di aver ricostruito in laboratorio il virus della polio. E dunque vuol dire che da un punto di vista conoscitivo è fattibile. L'altra cosa che bisogna anche lì avere coscienza è che tutti i gruppi di lavoro o tutte le agenzie di lavoro sulla biosicurezza è partita da cosa? Dai fisici. È partita di tutta la ricerca in campo nucleare, dai chimici, con tutte le sostanze chimiche, tutti i gas che sono stati utilizzati, cioè prima c'era la guerra chimica. Il sistema nervoso era uno dei bersagli preferiti su questo campo qua. E non c'erano in queste agenzie dei biologi. Perché? Perché i problemi erano maggiormente legati a queste tecniche in campo della fisica oppure della chimica. E nel campo della fisica, tutto quello che riguarda il nucleare, non è proprio facile mettersi a fare una bomba nucleare in modo, vuol dire, in quattro stanze. Ma le tecniche ricombinanti non è che sia molto difficile, non è che richieda chissà quale attrezzature. E anche quando noi come ricercatori in laboratorio uno dice ti richiede un sacco di soldi, un sacco di cose, però su questa scala fa ridere, no? Cioè non ha niente a vedere come scala per riuscire a ottenere organismi modificati oppure fare esperimenti di questo tipo qua. Non è come mettere su un impianto per avere o fare una bomba nucleare. Rendo l'idea sulle scale, rendo l'idea anche sulla visibilità. E dunque il fatto di vedere che il livello tecnologico ha raggiunto livelli tali da avere anche nel grande pubblico e anche appunto a livello dei policy maker un po' aperto un campanello d'allarme, perché il campo biologico è un campo che sia per l'aspetto di propagazione, scala di diffusione da un lato, cioè la scala di diffusione è molto maggiore ancora di quello che può essere un evento nucleare. Ed è molto più facile da realizzare. Perciò il fattore di rischio è enorme da quel punto di vista, no? Abbiamo preso le due estreme. Più facile da realizzare e di maggiore effetto. Ci sono delle discussioni e anche in queste condizioni solleva il problema di quello che è lecito o non lecito fare. Quello che corrisponde a un avanzamento vero e proprio della ricerca, di quello che potrebbe rappresentare un fattore di rischio che addirittura non ha un corrispondente come avanzamento della ricerca, come evento positivo. È stato fatto perciò quello sul virus della polio, quello è stato fatto anche su quello del variolo, smallpox, è il virus che porta lo sviluppo del variolo, sì, in italiano si dice variola,
no?
Vaiolo. Nell'uomo, e dunque ci sono studi fatti su questo tipo di virus. L'altro aspetto, allora, posso avere delle tecnologie che è stato utile sviluppare. Quando le uso devo anche capire, o ci dovrebbe essere un minimo di controllo su cosa serve e qual è lo scopo per il quale si fanno alcuni esperimenti. Ma c'è anche tutto il campo della ricerca che ha una finalità molto positiva. Cioè ha come finalità magari di produrre dei vaccini, di aumentare l'efficacia di certi vaccini, che deve preoccuparsi di dire, casomai ci fosse un evento, mi devo preoccupare di come potrei combattere questo evento. Ma la frontiera non è facile da identificare. La frontiera vuol dire che per migliorare magari la mia difesa contro questo virus, prima di tutto ci devo lavorare su questo virus. Magari dovrò modificarlo per verificare quale sarà l'effetto. E modificandolo potrei ottenere dei risultati che non sono quelli attesi. Queste sono tutte problematiche aperte. Sul virus tanto ci torniamo dopo, lo possiamo lasciare. Un esempio. Queste sono... che quando si discutevano appunto sulle cose dei chimici a questo punto, perché si va un po' indietro nel tempo. Questi sono due esempi in cui scienziati, nella loro storia, il primo è quello che ha sviluppato o ha partecipato allo sviluppo di questi gas che sono stati utilizzati durante la Prima Guerra Mondiale e dunque che erano gas letali. Perciò lui ha partecipato allo sviluppo, alla messa a punto di questo tipo di gas. È diventato presidente di Harvard, solo per dire, nella comunità scientifica, anche perché lui aveva partecipato allo sviluppo di questo gas. Non è che l'ha buttato sui campi di guerra, d'accordo? Però aveva partecipato al fatto di averlo sviluppato. era uno scienziato brillantissimo, perché appunto è diventato a 40 anni presidente di Harvard. Poi dopo, essendo così importante, ha ovviamente ha partecipato a progetti importanti, tra quelli quello dello sviluppo della bomba atomica. Il secondo erano quasi coetanei, invece ha usato, ha partecipato allo sviluppo del gas, della benzina che viene utilizzata per le macchine e per prevenire anche l'esplosione in pratica e controllare l'esplosione del funzionamento dei motori. E poi ha sintetizzato quello che è un altro gas, ma che viene utilizzato per il raffreddamento, e questo ha permesso lo sviluppo e l'estensione di quelli che usiamo tutti i giorni, che sono i frigoriferi in particolare. Vedete che sono due scienziati nel campo chimico con delle conseguenze sulle loro ricerche che sono state ben diverse. Chi è il cattivo, chi è il bravo? Comunque è interessante, no? Cioè sono due cose, uno dice, o magari fa il fisico, fa le cose, preso, anche Einstein in qualche modo è stato coinvolto in tutto questo. Ma l'altra cosa, e questo è il primo ha suscitato più discorso fra di voi. Il secondo? Cioè, non è semplice, no? Solo per dire, non è una cosa nella quale non c'è un confine netto. E a volte le tue azioni prendono un significato a posteriori, anche al di fuori di quello che hai fatto tu. E non è che sia una responsabilità anche di uno singolo. E a volte quello che sembra sul momento essere la cosa peggiore, o in primo una prima occhiata, o magari lo è effettivamente, perché comunque sviluppare qualcosa, a un certo punto partecipare a un progetto che ha come finalità la distruzione di massa, è comunque negativo. Ma uno può anche fare una cosa che aveva come intenzione, ed è stato giusto, qualcosa di molto positivo, che poi a lunga scadenza si rivela essere un fattore di rischio, ed è giusto che ci sia a questo punto assieme uno il confronto con le politiche e non lasciare la scienza decidere tutto, ma avere il confronto con le politiche, e dall'altra parte avere un più possibile una lungimiranza, cioè proiettare sul futuro quali possono essere i fattori di rischi che sono inerenti a quello che si sta facendo. In questo caso, poveretto, credo sia difficile che lui, cioè dire, avrebbe dovuto immaginare, né lui né probabilmente la gente all'epoca, perciò c'è anche un limite di una cosa che non sempre si può controllare. Ma vedremo altri esempi dove addirittura sono i scienziati stessi che si sono preoccupati di quello che loro stessi avevano sviluppato e che si sono accorti, per fortuna, hanno ragionato in questo modo per anticipare quello che poteva essere un fattore di rischio e dunque autolimitarsi. Visto che entriamo in questa parte qua, che conviene fare una cosa sola, farei piuttosto l'intervallo adesso e poi lo discutiamo dopo.